SBS Italian.
Questa mattina parliamo delle recenti minacce, potremmo veramente chiamarle così, inviate via Twitter, come al solito, dal presidente Donald Trump al presidente iraniano Rouhani. Un tweet, peraltro, scritto per lo più a caratteri stampatello, che equivale sostanzialmente ad un messaggio gridato. Mai, mai minacciare gli Stati Uniti o ne pagherete le conseguenze che pochi hanno dovuto pagare nella storia. Insomma, uno scambio decisamente forte tra Donald Trump e Rouhani. Ne parliamo questa mattina con Gian Piero Gramaglia. Bentornato a Radio SBS.
Grazie Magica e buona giornata, una buona giornata a tutti gli ascoltatori.
Allora, innanzitutto, che cosa ha suscitato questo tweet che è stato inviato nella tarda serata appunto dal presidente statunitense?
Beh, la scintilla, la provocazione, se vogliamo, è partita dal presidente iraniano Hassan Rouhani, che nella giornata di domenica, incontrando diplomatici iraniani, ha lanciato un monito agli Stati Uniti, ha detto agli Stati Uniti di non giocare con la coda del leone, altrimenti se ne pentiranno, una frase idiomatica, non giocare con la coda del leone, che significa sostanzialmente non scherzare col fuoco. E a questa frase, condita da una serie di propositi bellicosi da parte del presidente Rouhani nei confronti degli Stati Uniti, Trump ha risposto, come ricordavi, con questo Twitter con tante maiuscole, un fai attenzione che suonava un po' come un ve victis, un'invettiva dei tempi antichi, non minacciare mai più gli Stati Uniti o ne pagherete le conseguenze, come pochi nella storia ne hanno sofferte prima. Siamo un paese che non tollererà più le vostre stupide parole di violenza e morte. C'era quasi la sensazione che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sia saltato sulla provocazione, sull'occasione offertagli dal presidente Rouhani per tornare a fare a cazzotti, verbalmente parlando, con qualcuno dei suoi nemici giurati e soprattutto per distrarre ancora una volta l'opinione pubblica degli Stati Uniti da una piega non positiva che stavano prendendo le cose dopo il suo incontro molto contestato, molto discusso con il presidente russo Vladimir Putin a Helsinki lunedì 16 e soprattutto dopo gli ultimi sviluppi delle vicende personali e dell'inchiesta sul Russiagate che hanno esposto il presidente in modo palese con la scoperta che il suo avvocato personale aveva registrato delle conversazioni compromettenti tra lui e il presidente circa il pagamento di amichette presunte reali del non ancora presidente Donald Trump, ma già marito di Melania e padre di Barron, il padre in divenire di Barron, le conversazioni riguardavano il pagamento del silenzio, il modo di comprare il silenzio delle giovani donne, delle giovani signore che si erano o si sarebbero accompagnate a Trump. Dunque, vicende che stavano per l'ennesima volta inquinando l'atmosfera intorno alla presidenza di Trump, l'occasione del litigio clamoroso planetario con l'Iran ha ridistratto l'opinione pubblica. C'è chi si interroga sulla strumentalità di questa sortita, tra l'altro nelle ultime ore il presidente, come spesso succede, ha un po', non dico fatto marcia indietro, ma attenuato l'immagine dicendo di essere pronto a un accordo con l'Iran, purché sia un vero accordo, però non c'è dubbio che l'Iran è uno dei nervi scoperti della politica estera americana, forse il nervo più scoperto dopo che Donald Trump si è scoperto grande, non dico amico, ma comunque reciproco estimatore con il dittatore nordcoreano Kim Jong-un nel loro incontro a Singapore in giugno, e dopo che il vertice con Vladimir Putin a Helsinki è andato bene, fin troppo bene per l'opinione pubblica americana, e quindi mancano al presidente americano alternative come nemici all'Iran, con cui, lo ricordiamo, lui ha rotto l'accordo sul nucleare concluso oltre che dagli Stati Uniti, da Russia, Cina, Gran Bretagna, Francia e Germania, oltre che dall'Iran, accordo confermato da tutti i paesi, ma appunto denunciato dagli Stati Uniti perché Donald Trump non lo considera un buon accordo, e appunto adesso prospetta la possibilità di un nuovo accordo che sia valido ovviamente dal punto di vista degli Stati Uniti.
Ecco, appunto, questi tweet ci stiamo un po' abituando. Naturalmente non è la prima volta che il presidente Donald Trump ricorre a Twitter per lanciare messaggi che una volta magari sarebbero invece passati attraverso canali diplomatici più tradizionali, ma secondo alcuni non devono essere tanto visti come intemperanze di una personalità imprevedibile, ma parte di una vera e propria strategia, un innalzamento dei toni allo scopo di aumentare il potere contrattuale, diciamo, degli Stati Uniti per la rinegoziazione di un accordo. Sei d'accordo da questo punto di vista?
Ma guarda, Magica, ho l'impressione che dopo 18 mesi, quasi 20, di presidenza di Donald Trump, ci sia il tentativo e lo sforzo di dare una razionalità ai comportamenti del presidente, per cui anche i tweet diventano parte di una strategia. Non c'è dubbio che dal punto di vista della comunicazione l'utilizzo di Twitter, cioè di uno strumento molto efficace, molto immediato nella percezione anche da parte dell'opinione pubblica, è strategico. Il presidente usa uno strumento che gli si confà in modo particolare, e non c'è dubbio che questo alternare il battere i pugni sul tavolo e poi invece cercare un approccio negoziale dopo aver in qualche misura intimidito il rivale possa fare parte anche questo di una strategia più negoziale che di visione complessiva. Però è anche vero che una strategia di questo tipo o una tattica negoziale di questo tipo è abbastanza facile da sgamare dopo i primi sussulti da parte del rivale. Il presidente la usa nei confronti di tutti, l'ha usata con la Corea del Nord, l'ha usata meno con la Russia, l'ha usata con l'Iran, l'ha usata con la Cina e con l'Unione Europea e con la NATO nei rispettivi negoziati commerciali o sul contributi per la difesa, quindi diventa anche uno strumento un po' spuntato. Uno lo sa che c'è questa sfuriata su Twitter e poi dopo un po' viene fuori invece un atteggiamento o una disponibilità negoziale. Non so se davvero la si può considerare uno strumento così sofisticato o si può pensare che c'è dietro una strategia molto sofisticata. E poi una componente di questi Twitter sono anche l'impulsività e l'imprevedibilità del presidente, che ogni tanto sbotta anche per queste sue reazioni molto molto virulente quando si sente sotto attacco, quando si sente messo nell'angolo.
Intanto l'accordo, come dicevamo prima, tra Iran e le altre nazioni è sopravvissuto, nonostante gli Stati Uniti si siano ritirati e abbiano fatto un passo indietro. E quanto può appunto sopravvivere, continuare a sopravvivere, nonostante la non partecipazione degli Stati Uniti?
Ma dal punto di vista della validità dell'accordo e del rispetto dell'accordo, in realtà non ci sarebbero problemi alla sua sopravvivenza. Il problema, la minaccia alla sua sopravvivenza è il fatto che gli Stati Uniti, dopo aver reintrodotto le sanzioni americane nei confronti dell'Iran, che già sono un handicap per l'economia iraniana che soffre, per esempio, per quanto riguarda l'aviazione, parliamo dell'aviazione civile, non dell'aviazione militare, della mancanza di pezzi di ricambio e della possibilità di rinnovare la propria flotta, che era una flotta essenzialmente di aerei di fabbricazione americana. Il problema nascerà in autunno, quando gli Stati Uniti vorrebbero applicare le loro sanzioni anche alle aziende non americane che negoziano o che fanno affari con l'Iran, e quindi colpire le aziende europee, le aziende russe, le aziende cinesi che stanno in questo momento facendo affari con l'Iran. Questa prospettiva frena le aziende di tutto il mondo dal fare affari con l'Iran, per non trovarsi poi esposte alle sanzioni, e crea problemi all'economia iraniana. In più, questo comportamento degli Stati Uniti mette in difficoltà, di qui anche la sortita di Rouhani, mette in difficoltà il presidente e l'attuale amministrazione moderata iraniana, e sembra fatta apposta per favorire da un punto di vista occidentale, incomprensibilmente apposta per favorire un ritorno al potere degli integralisti che considerano gli Stati Uniti Satana, e che quindi non sarebbero senz'altro inclini a rinnovare o a rinegoziare l'accordo sul nucleare. Dopo la sortita, la sfuriata con tutte le maiuscole di Trump su Twitter, c'è stata una sortita forse più subdola, perché meno virulenta, del segretario di Stato Mike Pompeo, che ha detto: il livello di corruzione e ricchezza tra i leader del regime iraniano dimostra che l'Iran è gestito da qualcosa che somiglia alla mafia più che a un governo, e ha chiamato in causa direttamente la massima autorità religiosa iraniana, cioè l'Ayatollah Ali Khamenei, accusandolo di avere un fondo segreto personale da 95 miliardi di dollari non tassato, utilizzato per favorire le guardie della rivoluzione islamica, i Pasdaran. Quindi l'amministrazione americana chiama in causa anche il massimo esponente religioso iraniano, e questo ha innescato un'ulteriore escalation verbale. Il Ministero degli Esteri iraniano ha accusato Pompeo di incapacità, il consigliere di Trump per la sicurezza nazionale John Bolton, anti-iraniano fino al midollo, ha detto: se sgarrano la pagheranno carissima, e il potente ministro della giustizia iraniano, Larijani, ha definito Trump uno stupido e un incapace. Se le parole fossero pietre, la giornata di lunedì tra Iran e Stati Uniti sarebbe finita con un sacco di ammaccature da entrambe le parti. Le parole lasciano a volte il tempo che trovano, e nella giornata di martedì abbiamo visto appunto il ministro degli esteri iraniano Zarif rispondere in modo più prudente, ha invitato Trump e gli Stati Uniti alla cautela, e Trump appunto si è detto pronto a un vero accordo con l'Iran che garantisca la sicurezza degli Stati Uniti e dei loro alleati. E qui sta forse il punto: gli Stati Uniti hanno in Medio Oriente due interlocutori privilegiati, che sono Israele e l'Arabia Saudita. Entrambi questi paesi sono interessati, fortemente interessati, a limitare il raggio di influenza e il potere di influenza dell'Iran nella regione. Israele perché teme l'Iran, che non ha mai riconosciuto Israele e tantomeno ha mai accettato, intavolato un rapporto di pace con Israele, e l'Arabia Saudita, potenza sunnita, teme la predominanza nella regione dell'Iran, massimo esponente sciita, dell'Islam sciita. Quindi la vicinanza degli Stati Uniti a Israele e all'Arabia Saudita rende il rapporto con l'Iran un elemento di frizione permanente.
Dici la tua. Segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.